Ora Ignazio Juan Patrone, di Magistratura Democratica, rigorosamente col suo codice.
No, non si sa mai se uno fa
Se qualcuno fa domande.
domande. Perché non me lo...
Bene, l'annoso rapporto giornalisti, magistratura, sentenze, anche ahimè, alla luce di questo DDL sulle intercettazioni che rende più difficile il nostro lavoro di giornalisti, ma più difficile anche il vostro lavoro di giudici, secondo me. Spieghi qualcosa.
Sì, funziona? Funziona? Sì, adesso sì. Sì, Marco Travaglio ha parlato di un cambio di paesaggio in questi ultimi 15 anni. Io credo che abbia assolutamente ragione. Vi sono vari episodi, vari segnali ormai univoci. Parafrasando una famosa battuta, si potrebbe dire che l'informazione sta malissimo, la giustizia è in coma, ma anch'io comincio a sentirmi non tanto bene, perché il problema si va approfondendo, in qualche modo sta diventando uno stile pubblico, lo stesso spazio pubblico inteso come spazio libero di dibattito e anche di confronto serrato, è pesantemente condizionato da opinioni dominanti, le quali tendono a confluire verso, per esempio, la opinione che trova autorevolissime conferme quasi ogni settimana su uno dei più importanti quotidiani italiani, il Corriere della Sera, che io leggo anche piuttosto frequentemente. Quindi, secondo cui in Italia vi sarebbe stato un conflitto fra, e vi sarebbe tuttora in atto un conflitto fra politica e magistratura. Gli articoli di Battista quasi sempre, per esempio, contengono questo diostellino e riferiscono come conflitto fra politica e magistratura, come se fosse un conflitto fra corporazioni, il fatto di aver esercitato l'azione penale nei confronti di fatti reato, che non è un conflitto fra politica e magistratura. Cioè, semmai il conflitto fra politica e magistratura è nato quando la politica dominante ha cercato di modificare in corsa le regole del gioco e vi è ampiamente riuscita, allo scopo non di facilitare l'accertamento dei fatti in sede processuale, quanto piuttosto allo scopo di impedirlo. Travaglio l'ha ricordato, noi siamo il paese nel quale, se il reato è prescritto, sono stato assolto. Se ho patteggiato, mi hanno costretto e cerco di farlo dimenticare a tutti, e se ho goduto di indulti ed amnistie, sono stato una vittima comunque del sistema. Questo si sta diffondendo come effettivamente opinione comune, si stemperano le differenze da caso a caso che sono necessarie, il dibattito condotto su questi binari inevitabilmente poi porta da un lato a una caduta complessiva di tensione culturale che si sente anche nell'aula di giustizia, indubbiamente, dall'altro anche a una caduta di qualità in qualche modo del dibattito, perché è inevitabile che poi vi sia almeno una parte della mia categoria che poi tende a reagire in maniera corporativa di fronte a certi attacchi ripetuti, quando, e quindi anche con un'insofferenza qualche volta rispetto a quelle che sono critiche più che legittime e alle quali invece noi dovremmo cercare di essere sempre disponibili a replicare quando non travalicano ovviamente nell'attacco, nella denigrazione e nella falsificazione del dato. Un altro punto prima di andare all'argomento che poi brevemente tratterò, se detto la questione dei fatti, la stampa che non riporta più i fatti. Io ho un testimone in casa perché mio figlio, che da 3 anni vive in Francia, e lui e la sua ragazza, che è francese, no, non leggono più volentieri, lui non legge più e lei non legge mai volentieri i giornali italiani, perché nota che sono ormai fatti principalmente di un chiacchiericcio interno al palazzo. Mastella che risponda a Di Pietro, il quale si è incazzato con Prodi perché non. E rimangono non perché su Le Monde o sulle Figaro, che sono di opinioni opposte, o su Libération, che è ancora diversa, non vi siano le opinioni, ma prima si racconta cosa è successo, si racconta che programma ha il governo, che dibattito affrontate, qual è il contenuto. Ma poi quello che dice il Di Pietro, il Matteo di turno, non ne frega assolutamente niente a nessuno, a meno che non sia il collegio elettorale. Ma allora andiamo su un altro tipo di stampa, utilissimo, intendiamoci, ma andiamo su un altro terreno. E lui mi dice ogni volta che viene per brevi periodi in Italia, dice, ma guarda, io veramente arrivano tutte le mattine, anzi ormai sono stampate a Parigi, Repubblica, Corriere della Sera, ma non li compro quasi mai. Seconda notazione, di figlio ne ho anche un'altra, che a 16 anni i miei figli comunque la carta stampata la comprano rarissimamente, ovunque, anzi quasi mai, e se anche in casa non la leggono. Qui ci sarebbe da fare anche un ragionamento tutti insieme, perché noi si arriva sempre tardi, siamo arrivati tardi sulla televisione. Perché l'ha detto prima bene Elisabetta Rubini, non si sono messi i pali subito, quindi si è partiti già con un ritardo enorme e i buoi erano scappati dalla stalla ampiamente. Adesso si discute di una cosa che non so bene, non ho capito bene se esiste davvero, che è questa distribuzione fra digitale e terrestre. Certamente il satellite è già in mano a un monopolista, questo è già un dato di fatto sul quale nessuno ha discusso, e quindi il satellite. Ma i miei figli non guardano la televisione, altro che la carta stampata, nel senso che ormai si informano su internet. Il mio conterraneo Grillo forse esagera quando enfatizza questo momento, però forse bisogna già cominciare a pensare che non si creino monopoli sui portali, che diventeranno, poi il portale dove di accesso è inutile nasconderselo, perché è vero che il linguaggio è teoricamente libero, ma molto teoricamente, perché se devo passare per Google o per Virgilio, ma ormai passo per Google, quindi tutti ci passiamo per Google, e forse si tratterebbe non di impedire a Google di fare il suo lavoro, ma di vedere, di far nascere finanziandolo correttamente, non buttando dei soldi in un contenitore vuoto, dando la possibilità di crescere a chi organizzasse piccoli portali indipendenti in grado poi di far accedere all'informazione. Di questo noi stiamo ancora discutendo di una cosa che non esiste, che è il digitale terrestre, che è servito molto, cioè è esistito molto per far avere molti soldi al signor Paolo Berlusconi e all'azienda tutta. Discutiamo di una cosa che probabilmente è già persa, che è il satellitare, perché mi sembra che sia già un po' difficile inserire qualche altro, e poi discutiamo una cosa che probabilmente per fasce di età più elevate conta moltissimo, non voglio essere frainteso, ma per fasce di età più giovani conta già poco, molto meno, perlomeno andrebbe visto. No, questo in termini di preoccupazione anche del futuro. Il clima è cambiato, basti dire che il ministro della giustizia, che è anche il sindaco di Cepaloni, il senatore Mastella, ha nominato recentemente come direttore generale del ministero tale Nuvoli, il quale è come unica qualifica professionale reale quella di candidato trombato alle elezioni per l'Udi Euro, e si era distinto come deputato di Forza Italia nel 1994-95 per aver dichiarato, non ha mai smentito, che lui, nel caso avessero impiccato Borrelli e tutto il pool di Milano, avrebbe assistito volentieri all'esecuzione. Nuvoli non ha nessuna qualifica professionale e è stato destinato alla direzione che dovrebbe occuparsi del rispetto dei diritti fondamentali al Ministero della Giustizia. Questo dà la cifra del livello di attenzione che questo governo sta dedicando in questo momento ai problemi sul tappeto per quanto riguarda la giustizia. Vediamo il disegno di legge Mastella e altri, perché in realtà è Mastella, Amato, Padoa-Schioppa, che è stato approvato definitivamente, almeno per ora, dalla Camera, con una votazione bulgara che in questa legislatura non c'è stata per nessun altro provvedimento, perché hanno votato tutti a favore tranne 7 astenuti, che già vuol dire, no, perché figuriamoci, ma è una cosa complessa regolare le intercettazioni telefoniche. Perché adesso al Senato, nella speranza di qualcuno, temo frustrata, che venga abbandonato, credo in realtà che rimarrà poi lì un po' giacente, per le note difficoltà in quel ramo del Parlamento, in cui si vanno accumulando delle emergenze di vario tipo, per cui un po' di difficoltà. Allora, tanto cominciamo a chiarire una cosa. È vero che in Italia si intercetta moltissimo. È vero che nel processo penale italiano non vi è alcuna difesa delle fonti di prova acquisite durante le indagini. In questo si distingue clamorosamente sia dei processi di common law, detti comunemente accusatori, nei quali l'accusa è su un piano di perfetta parità della difesa, ma a presidio della genuinità delle prove. Vi sono dei gravissimi reati commessi dal testimone che cambia la propria versione, E adesso dico un'esperienza di tutti, ma abbiamo tutti visto dei telefilm americani. Non so se avete presente quel meccanismo in cui si chiede al poliziotto: ma l'imputato che cosa le ha detto quando lei lo ha arrestato? Nel senso che il poliziotto viene chiamato a testimoniare sotto un vincolo grave di responsabilità, come tutti i testimoni, ma anche su ogni singola operazione che lui ha fatto. Ho citato questo esempio perché è quello di immediata percezione. Allora, c'è un piano di parità e di discussione davanti al giudice orale nei processi che si celebrano davanti al giudice, perché la maggioranza sono patteggiati prima, la stragrande maggioranza. Però il pubblico ministero è su un piano effettivo di parità, perché le fonti di prova che ha trovato vengono in qualche modo tutelate da un presidio penale. Addirittura l'imputato, se decide di farsi interrogare in quei sistemi, se accetta di farsi interrogare, deve rispondere, non può rispondere a corrente alternata, e deve assistere al suo processo in ogni sua fase, in modo che la giuria possa anche vedere le sue reazioni facciali e i moti di nervosismo che ha, non essendo concepibile, pur essendo a piede libero, che un imputato non si presenti davanti al suo giudice. Lo dico non perché mi piaccia quel sistema in assoluto, ma perché sono sistemi che tutelano le fonti di prova. Quando si è assunto una fonte, si è abbastanza garantiti. Ci sono poi sistemi inquisitori, tipico quello italiano fino all'89, quello francese ancora in vigore, nei quali le prove vengono assunte mano a mano, finiscono nel fascicolo davanti al giudice. Il giudice non sente le persone, ma davanti dei fatti già accertati sotto forma di verbali di audizione, di perizie già fatte nella fase precedente, di consulenze varie, di valutazioni tecniche, per cui al dibattimento le si può mettere in discussione, eventualmente rifare, ma non si rimette in discussione tutto. Noi abbiamo creato uno strano mostro che ormai è anche difficile da capire a quale finalità risponda, perché se ne lamentano un po' tutti, che è il frutto di una serie di scelte sulle quali adesso è inutile fermarsi, ma nel quale non abbiamo sostanzialmente la possibilità di tutelare le fonti, che non vuol dire ancora il convincimento, tutelare le fonti, cioè che ci sia una genuinità della dichiarazione. Poi il giudice valuterà la dichiarazione. Noi siamo anche un paese in cui la criminalità organizzata, l'ha già citato Marco, ma è la verità, domina letteralmente intere zone del territorio nazionale. Guardate che fare il mio mestiere a Roma in Cassazione non ne parliamo, il Bengodi, ma farlo nel distretto di Bologna, farlo nel distretto di Catanzaro, di Reggio Calabria, non è esattamente la stessa cosa. O fa la Caltanissetta, o fa la Gela, il tribunale di Gela. Cioè, lì c'è gente, al di là degli episodi noti e anche tragici, che comunque vive nelle caserme o presso nelle caserme per anni, o comunque deve controllare chi beve con lui il caffè al bar, se qualcuno gli dice ti offro un caffè, che non sia, perché c'è un controllo capillare del territorio da parte delle organizzazioni criminali, della campagna. I problemi che già, non ve li sto a dire, basta accendere i reticenti dei giornali nazionali. Poi siamo in una situazione di estrema difficoltà. L'intercettazione è l'unico sistema di acquisizione di un mezzo di prova che poi va valutata al dibattimento, che ha una qualche stabilità dal momento in cui viene assunta, dal momento in cui viene valutata. Problema, si dice, le intercettazioni finiscono sui giornali. Le citazioni finiscono sui giornali, vi sono stati dei casi di malcostume e di rivelazione di notizie da parte dei magistrati, si dice sempre, poi vagamente si accenna agli avvocati, alle forze di polizia, agli stessi imputati. Premesso che è odioso il sistema di accusare membri di una categoria di fuga di notizie senza dire chi è stato e quando, perché se io dico, sono i magistrati che fanno sapere i verbali, dimmi un caso, dimmene uno e qualificalo. Perché ci sono i colleghi, per esempio, della Procura di Milano, ma non solo, che sono sottoposti sotto questo aspetto a un incharge fatto di falsità totali, addirittura con falsificazione di cose da loro dette in convegno o in altre circostanze. Sul giornale, ancora nei giorni scorsi, c'era riportata una famosa relativamente nell'ambiente, sì, dichiarazione di Davigo, il quale faceva notare come fosse il segreto di Pulcinella quello delle indagini, perché il PM è tenuto al segreto d'ufficio, il giudice delle indagini preliminari è tenuto al segreto d'ufficio, l'avvocato già è tenuto al segreto professionale, che non è esattamente la stessa cosa, ma poi l'imputato non è tenuto a nessun segreto, per cui, come si fa, da lì si è dedotto che fosse Davigo che mandava le fotocopie, cioè è stato rovesciato completamente il discorso, è stato scritto il 20 aprile, quest'anno. Io conosco un caso, a parte invertite, lo conosciamo tutti, in cui c'è stato un giornalista che ha cercato di capire dei fatti coperti da segreto istruttorio, ed era il mitico Renato Betulla Farina, il quale ha ottenuto un'intervista da Spatare Pomarici allo scopo dichiarato di fargli capire a che punto fosse l'indagine sul caso Abuomari. Quindi cominciamo a fare i nomi e cognomi. Renato Farina ha violato scientemente il segreto istruttorio, la legge professionale e quella sui servizi di sicurezza, sui servizi segreti dello Stato, compiendo un atto non solo illegittimo, ma ampiamente truffaldino verso l'opinione pubblica, alla quale come giornalista dovrebbe rispondere, perché è una porcata questa sì. Io vorrei che mi si dicesse una volta che il tale magistrato l'ha violato. Problema diverso, che ha delle radici molto più profonde e che sarebbe adesso complicato spiegarvi, è quello del fatto che vi sono delle intercettazioni telefoniche che nella loro testualità vanno nei provvedimenti cautelari o comunque che seguono l'iter del processo già dalle indagini preliminari. Ma perché? Se non, allora, premesso che eccessi ve ne sono anche stati, e ordinanze che hanno sbattuto dentro quantità eccessive di intercettazioni telefoniche, io le ho viste e quindi ne sono certo. Però è anche vero che siccome è stata fatta una forse giustificatissima campagna garantistica da parte di molti sul fatto che le ordinanze non fossero motivate, le ordinanze di custodia in carcere non fossero motivate e così via, quindi il GIP è d'accordo col PM, altre barzellette, poi ditemi un calice, si sono messi d'accordo. No, sono d'accordo, sono sempre d'accordo. Io so di moltissimi rigetti, ma comunque, vabbè, mettiamo... Il problema è quello di aver avuto una giurisprudenza anche della Cassazione che ha detto occorre già l'elemento individuante della responsabilità già nell'ordinanza. Se l'elemento della responsabilità mi esce dalle intercettazioni, o non ci metto niente e l'ordinanza viene annullata, o ce ne metto, che poi non bisogna esagerare con metterne di superfluo, e questo è un altro discorso che riguarderebbe innanzitutto un maggior controllo giurisprudenziale da parte del riesame di cui sentirete parlare questo tribunale in sede distrettuale che giudica poi sui provvedimenti cautelari della stessa Cassazione. Ora, di fronte a un problema limitato e che andava studiato nella sua materialità, si è montato un caso che ha portato alla frettolosa predisposizione di un disegno di legge il quale ha trovato i rappresentanti nostri in Parlamento tutti d'accordo, ma giornalisti e magistrati mediamente tutti incazzati. Allora, a questo punto io comincio a pensare, allora, potrebbe essere una reazione corporativa. Facciamo un discorso: cosa prevede questo disegno di legge elaborato dalla Camera? Una procedura complicatissima, come se se ne sentisse il bisogno in un processo che già è complicato dal primo atto, per l'autorizzazione, l'esecuzione, la custodia delle bobine, la estrazione dei verbali. E, intendiamoci, le garanzie non sono mai troppe, ma qui le si è formalizzate in una maniera maniacale, con il risultato che dalla formalizzazione nascono le nullità del procedimento, inevitabilmente. Non si è guardato al risultato che fosse garantita la genuinità, la non manipolabilità, ma si è guardato al registro, conto registro, il che creerebbe potenzialmente una quantità di azioni.
Lei sente odore di cavilli che poi fanno...
Sicuro. Ma è inevitabile, quando prevedo tante formalità, poi una salta per un errore. Poi se prendiamo dal punto di vista che il magistrato è tendenzialmente colpevole, nel senso che tutta questa formalizzazione è fatta per impedire ai magistrati. Ora, premesso che a me non sono mai piaciuti i colleghi che si mettono sulla pedana, premesso che qualcuno l'ha sicuramente fatto, Premesso che è un costume peraltro in via di superamento dopo qualche anno di difficoltà sotto questo profilo. Ma sapete quante persone in una filiera normale hanno in mano queste famose sbobinature? Io non voglio accusare nessuno, ma perché si deve pensare che è il magistrato? Ci sono la polizia giudiziaria, il magistrato inquirente, il magistrato giudicante, perché il GIP è un giudicante, i loro collaboratori, i giornalisti che possono aver carpito abilmente, con abilità cronistica e dovere cronistico, mettendo insieme una fetta di ordinanze di custodia cautelare con una dichiarazione fatta da un avvocato o con una circolarità, anche che il contenuto può essere, perché a volte ci sono anche quelli molto abili nel saper costruire. Allora, è stata prevista addirittura l'agevolazione colposa della rivelazione di segreto, che è una cosa un po' inquietante, nel senso che quando si va sul colposo, forse si vogliono impedire le intercettazioni, nel senso che si prevede in questo disegno di legge, e lo si prevede espressamente, una cosa che dovrebbe essere normale, il controllo della Corte dei Conti sulle spese. Ma la Corte dei Conti dovrebbe controllare le spese di tutto lo Stato. Sicuramente si spende molto anche perché i gestori delle reti telefoniche pretendono delle tariffe molto elevate, godendo di posizioni da oligopolio, diciamo così. Sì, pur avendo apparati, poi si è scoperto anche di altro tipo, che evidentemente non gli costavano niente. Però stabilire di una norma del codice di procedura penale che è previsto già rapporto al procuratore generale della Corte dei Conti, ma ha un'area di intimidazione. Ora voi capite che se si parla, faccio un nome che è un amico e poi sono con libertà giustizia, già l'ho fatto tanto, Armando Spataro fa come Totò nel film Guardia e Ladri, dice: ma io non mi intimido. Ma ci può essere il PM che ha 30 anni e sta lavorando a Siracusa piuttosto che alla DDA di Catania e che è già in una situazione di estrema difficoltà di indagine ambientale, di cosa? E uno magari dice: ma io insomma adesso magari vedo di andarci più cauto. E poi c'è l'altro aspetto, che è stato oggetto di un tira e molla alla fine definito all'italiana con un aumento della pena pecuniaria da 10 a 100.000 euro, da 258 che sono, per i giornalisti. E con un tira e molla che chi li voleva andare in galera, chi prevedeva 3 anni, chi diceva 2, chi diceva 1, chi diceva è simbolico, però tante manette sono state fatte tintinare e vengono ancora fatte tintinare, perché non è un'ipotesi che è stata del tutto scartata. Allora, e chiudo. Il problema non è che non esista, perché è ovvio che la privacy in qualunque sistema è un valore. A parte che ci sono sistemi nei quali l'uomo pubblico è pubblico a tutto tondo e non può invocare la privacy quando gli fa comodo e non invocarla quando invece spara le sue scemenze, perché la privacy per l'uomo politico ha senso se si rivede l'articolo 68 Costituzione in tema di insindacabilità degli atti tipici del parlamentare. Uno dice: io voglio la mia privacy, però non attacco nessuno. Qui siamo in un sistema in cui chi è parlamentare c'ha sempre la pistola sul tavolo, può dire qualunque cosa e tanto c'ha la quasi certezza dell'insindacabilità delle sue opinioni, intendiamoci, una garanzia di tutti, non la voglio discutere, però poi dice: no, però non pubblicate niente su di me perché è stata estorta, quella era una cosa privata. Ma o sei pubblico o sei privato, se stai occupando di una cosa pubblica privatamente stai facendo attività pubblica e non è che puoi dire: ma gli telefonavo perché volevo sapere la sua opinione. Di telefonare in un sistema normale, questo sarebbe l'interesse principale dell'opinione pubblica. A Clinton per molto meno l'hanno massacrato, voglio dire, per un fatto che più privato di quello non si poteva. Solo con sospetto che potesse aver detto qualche segreto dello Stato, ci fosse qualche foglietto lì che potesse essere visto, non siamo a questi punti. Ripeto, non mi piace il sistema degli Stati Uniti, però l'hanno massacrato. Qui invece dice: no, non potete, ce l'hanno fatto. Insomma, io ho l'impressione che qui si rischia una situazione in cui per i processi penali si creano ulteriori e infinite difficoltà e francamente abbiamo preferito il contrario. Si crea un clima di sospetto ed è talmente minuziosa anche la disciplina sul pubblicabile e non pubblicabile che si troverà poi sempre l'atto che da una parte viene ritenuto segreto dall'altra no, dato un'incertezza enorme dei cittadini, alla fine non un guadagno né per l'informazione né per la giustizia, questa è la mia opinione.
Grazie, adesso però una nota tecnica per Graziella, perché sono previsti degli interventi di nostri ospiti, io ho bisogno di capire se possono parlare col microfono da lì o se devono salire sul palco anche per fare eventualmente le domande. Però su questo argomento comunque io do la parola di nuovo a Marco Travaglio, perché nessuno credo come lui è stato in grado di spiegare come si mette veramente il bavaglio ai giornalisti con una questione di questo tipo, soprattutto ai tanti che iniziano questa professione e non sono tutelati né dall'ordine né da un contratto né da altro, e poi devono affrontare spese e rischi enormi e non possono impegnarsi nella ricerca della verità. Marco.
Intanto vi do la ferale notizia, purtroppo ciò che tutti temevamo è accaduto e quindi basta.
Quindi lui ride adesso.
Ho detto basta, non facciamo, non pensiamoci alla faccia, manca ancora che ci pensiamo alla faccia che c'ha in questo momento. Io sono condivido pienamente quello che ha detto Patrone fino a quando ha parlato della legge Mastella e della parte che riguarda i giornalisti. Lì non condivido quasi nulla, nel senso che io amo molto il sistema americano invece, dove un personaggio pubblico perde immediatamente il suo diritto alla privacy e se gli va di fare il personaggio pubblico rinuncia, e se invece vuole tornare a vita privata può fare quello che vuole. Clinton non fu messo in croce per un fatto privato, fu messo in croce perché mentì davanti a un giurì, e quindi un presidente degli Stati Uniti non deve mentire. Io sono molto affezionato a un sistema che non consenta ai presidenti di mentire, e quando lo fanno che gli si piazzi un magistrato alle calcagna per fargli l'esame del sangue. Detto questo, però, questa legge con la privacy non c'entra niente. La legge sulla privacy c'è da 15 anni in Italia, non c'è bisogno di una nuova legge sulla privacy, c'è già quella vecchia. Se uno ritiene che violino la sua privacy, si appella alla legge sulla privacy, dove c'è pure un garante che è un personaggio spettacolare, che se voi siete un privato cittadino che ha la propria privacy violata potete aspettare anche 20 anni che non vi risponde nemmeno. Se interviene Sircana o Berlusconi perché uno va a trans e l'altro ha 5 squinzie sulle ginocchia, e interviene immediatamente a bloccare preventivamente tutto quello che potrebbe ancora uscire, senza nemmeno sapere se c'è ancora qualcosa, lui fa dei decreti preventivi per evitare che si pubblichi qualsiasi altra cosa anche se non è detto che ci sia. Quindi è un personaggio strepitoso che è messo lì dal potere, un amico di Prodi, e che risponde soltanto quando c'è il potere di mezzo. Ma la legge sulla privacy c'è già. Uno dice ma magari qualcuno può sentirsi diffamato, perfetto, ci sono le leggi sulla diffamazione che ci sono da 2000 anni, non c'è bisogno di nessuna legge né per tutelare la gente dalla diffamazione né per tutelare la privacy della gente, perché ci sono già queste leggi. Questa legge qua è fatta non per evitare che scriviamo delle intercettazioni, ma è fatta per evitare che pubblichiamo qualsiasi cosa accada nella fase delle indagini, e addirittura qualunque cosa ci sia nel fascicolo del pubblico ministero anche durante il processo di primo e di secondo grado. Hanno aumentato a dismisura i confini di ciò che non è più pubblicabile, e hanno aumentato a dismisura le sanzioni. Lo specchietto per le allodole è che dicono non vi mettiamo in carcere, quindi dovreste essere contenti. È molto meglio il carcere di una multa di 100.000 euro come è stata stabilita. Intanto, no, certo, te lo garantisco io che è molto meglio il carcere, perché in Italia per andare in carcere bisogna totalizzare una condanna di 3 anni e con l'indulto di 6 anni più un giorno, che se uno non spara è difficile riuscire a ottenere una... Cioè, in Italia col sistema attuale per finire in carcere bisogna impegnarsi allo spasimo e sperare di avere culo, perché altrimenti si viene respinti dal sistema alle porte dei penitenziari. Quindi finire in carcere è impossibile, La storia del carcere è uno specchietto per le allodole. Hanno messo una multa di 100.000 euro per ogni notizia non pubblicabile che viene pubblicata, il che significa che o si trova un matto che ogni volta che vuole scrivere qualcosa è disposto a rischiare 100.000 euro o è un ricco sfondato, oppure non c'è uno che rischia così tanto. Ci potrà essere Berlusconi che per i suoi interessi politici investe 100.000 euro per pubblicare una notizia segreta, le telefonate di Fassino con consorte, per sputtanare i suoi oppositori, e questo è il risultato di questa legge. Ci sono notizie non più segrete che non sono più pubblicabili. Cioè le conoscono gli indagati, le conoscono gli avvocati, le conoscono i magistrati, le conoscono i cancellieri, le conoscono i poliziotti, la Guardia di Finanza, tutti gerarchicamente subordinati, la polizia giudiziaria al potere politico, quindi le conoscono i politici. Gli unici che non le conoscono sono i cittadini. Quindi c'è un circuito di ricatto che si crea nell'intercapedine fra la non segretezza e la non pubblicabilità. Se una notizia è segreta, già oggi non si può pubblicare. Se una notizia non è segreta, oggi si può pubblicare. Il divieto di pubblicazione oggi è limitato alla testualità e all'integralità dell'atto. Se io pubblico un'intercettazione dalla prima riga all'ultima, è vietato pubblicarla, ma la sanzione è una multa di 250 euro. Quindi se è importante, pago la multa e pubblico, perché è il mio dovere pubblicarla. Segno che non è importante quel divieto, se no non sarebbe sanzionato così basso. Adesso la sanzione porta a 100.000 euro con l'oblazione a 50.000 euro più uno, il che significa che uno deve spendere 100 milioni di vecchie lire per pubblicare una notizia e venire poi tra l'altro pure querelato. Quindi prima paghi la multa e poi ti querelano pure. Non lo farà più nessuno. Non lo farà più nessuno. Se vorrete sapere le notizie dovrete venire in redazione che ve le facciamo vedere di straforo, perché noi le avremo, gli indagati le avranno, gli avvocati le avranno, i politici le avranno, i poliziotti le avranno, i cancellieri le avranno, gli unici che non le avranno più siete voi. Questa è la legge Mastella, Padoa-Schioppa, Amato e chi più ne ha più ne metta. Perché la fanno? Non la fanno per tutelare la privacy di Anna Falchi e di Totti, perché non gliene può fregare di meno della privacy di Anna Falchi e di Totti, che comunque sono già tutelati dalla legge sulla privacy. Non lo fanno per evitare le diffamazioni, perché se uno si sente diffamato querela con ampia facoltà di prova. È vero che noi abbiamo una classe politica che quando si scrive Tizio ha rubato rispondono e c'è il segreto istruttorio, che è una doppia stronzata. Primo, perché non c'è più il segreto istruttorio dall'89. Secondo, perché non ti puoi difendere dall'accusa di essere un ladro dicendo è un segreto. Tu devi rispondere dicendo non è vero, se effettivamente non hai rubato. È curioso il modo di difendersi di questa gente che dice hai rubato, ah è un segreto, non si può dire, come non si può dire? Dimmelo, ecco, lo fanno esclusivamente perché vogliono continuare a delinquere all'insaputa dei cittadini. Dato che ci sono ancora magistrati che intercettano e appena sollevano una pietra scoprono il verme, perché purtroppo questo succede, altrimenti non è che Woodcock da Potenza riuscirebbe a beccare i principi di Casa Savoia e tutti i ministri della Repubblica. Vi assicuro che non ha un imitatore che fa le voci, sono proprio loro che intervengono nelle telefonate. Lui indaga su un giro di slot machine e dopo 2 minuti spunta un ministro, dopo un'ora spunta già l'erede al trono, e non è mica colpa di Woodcock, è colpa di questi che non fanno altro che delinquere o frequentare brutta gente. Vogliono continuare a fare le stesse cose senza che noi lo sappiamo. Questa è la ragione per cui fanno questa legge, ed è una legge fatta non contro i giornalisti ma contro i cittadini, perché come vi ho detto i giornalisti privatamente potranno ancora avere accesso a questi atti. Questa è la realtà delle cose, perché purtroppo in questi anni l'esperienza insegna che i processi sono una miniera di informazioni per i cittadini. I processi che riguardano personaggi pubblici scoprono un sacco di cose che noi da soli con le nostre mani non possiamo scoprire. A me piacerebbe moltissimo intercettare, ma non posso. Mi piacerebbe pedinare, ma non posso. Mi piacerebbe interrogare con le manette in mano, ma non posso. Mi piacerebbe far interrogare qualcuno da un poliziotto, non posso. È chiaro che è più facile acquisire informazioni con questi sistemi. Quando li acquisiscono i magistrati, queste sono le cose interessanti dei processi, i fatti che sono stati scoperti. Se poi dopo 15 anni il processo finisce in prescrizione oppure trovano un giudice spiritoso che dice che Previti prendeva i soldi da Berlusconi, li dava al giudice Squillante, ma Berlusconi non lo sapeva e Squillante non gli telefonava nemmeno per ringraziarlo della puntualità dei pagamenti. Sono giudici spiritosi, però a noi interessa il fatto documentato, scoperto per rogatoria, che c'era un conto estero riferibile a Berlusconi da cui uscivano dei soldi che andavano al conto estero di Previti, il quale in 5 minuti li girava al conto estero di Squillante. Dopodiché o uno è un cretino o uno è un giudice della seconda sezione della Corte d'Appello di Milano, oppure uno pensa che Berlusconi desse dei soldi a Previti perché corrompesse il giudice Squillante. Di lì non si scappa, e quindi quello esiste ancora oggi, che Berlusconi è stato assolto da quei giudici spiritosi della seconda Corte d'Appello di Milano. Non è che sparisce il bonifico perché loro hanno deciso che non lo sapeva, il bonifico c'è lo stesso, e uno che non sia proprio idiota lo capisce che cosa significa quel bonifico. Ecco, sono questi gli atti che noi non dobbiamo più sapere nel momento in cui avremo diritto, e ci sarebbe utile saperlo. Li verremo a sapere anni e anni dopo, col rallentatore, quando ormai tutto si sarà stemperato. Oggi potremmo cominciare a parlare prudentemente di Fazio, perché sta per iniziare l'udienza preliminare del caso Anton Veneta. Comincerebbero i primi spifferi sul fatto che forse si sta indagando su Fazio, che si è già dimesso 2 anni fa, perché sono state pubblicate le sue intercettazioni. Erano segrete? Assolutamente no. Stavano nell'ordinanza di sequestro delle azioni di Fiorani, quindi erano in mano a Fiorani, erano in mano all'avvocato di Fiorani, erano in mano a tutti i furbetti del quartierino e a tutti i difensori dei furbetti del quartierino, cioè 50 persone. Una di queste persone le ha date ai giornali, i giornali legittimamente hanno pubblicato. Fazio, sputtanato da, non da un pentito di mafia, ma dalle sue stesse parole a Fiorani, ha dovuto dimettersi a furor di popolo a livello internazionale, perché l'arbitro non può fare il tifo per una delle due squadre in campo. Con questa legge Mastella Fazio sarebbe al suo posto tranquillamente, avrebbe impedito l'affermarsi delle regole di mercato nelle scalate bancarie, avrebbe vinto Fiorani, che oltre a derubare i clienti della Lodi adesso deruberebbe anche i clienti dell'Anton Veneta, che è un po' più grossa, avrebbe vinto Ricucci, che sarebbe probabilmente il nuovo padrone del Corriere della Sera, e Anna Falchi sarebbe il direttore e Briatore magari il caporedattore centrale, e consorte Sacchetti con quella faccia sarebbero i proprietari della Banca Nazionale del Lavoro, e Fassino di rimessa sarebbe il comproprietario, come aveva detto al telefono. Ecco, questo è il risultato che si vuole ottenere con questa roba, che non c'entra niente col garantismo, non c'entra niente con la privacy, non c'entra niente con la diffamazione, c'entra molto con l'impunità di una classe dirigente che, quando sarà riuscita ad approvare questa legge, avrà chiuso definitivamente il cerchio, perché anche se i giudici ancora hanno il coraggio di indagare e di intercettare, comunque i cittadini quello che loro hanno scoperto non lo sapranno più, se non quando saranno tutti morti. E questo è, diciamo, il cerchio dell'impunità che si chiude per iniziativa del centro-sinistra, perché la differenza tra il centro-sinistra e il centro-destra è che il centro-destra faceva le leggi vergogna ma non funzionavano, mentre il centro-sinistra, che sono professionisti seri, quando fanno le leggi vergogna funzionano a perfezione. E infatti Previti, Berlusconi ha cercato di salvarlo con 15 leggi, ne avesse funzionata una, è arrivato il centro-sinistra, ha fatto l'indulto e al primo colpo Previti si è salvato ed è uscito di galera. Onore ai professionisti. Ah, naturalmente sappiate che io e altri colleghi abbiamo già deciso che appena passa la legge Mastella la violiamo il mattino dopo, pubblicando subito roba non pubblicabile per farci processare e sperare che la Corte Costituzionale dichiari incostituzionale una legge che viola l'articolo 21 che recita: la stampa non è soggetta a censura.
Bene, allora ritorniamo, Graziella, alla questione. Tu hai il microfono lì, voi siete beatamente al buio, non riesco neanche a capire se c'è ancora qualcuno, ma dagli applausi mi pare di sì. No, dunque, era previsto l'intervento di Caterina Liotti, presidente del Centro Documentazione Donna di Modena. Possiamo anche cambiare, invece che fare l'intervento, consentire una domanda, se non vogliono fare... Poi abbiamo... Rinunciate? Ma non è che non si alza le braccia. Benissimo. Varetto però doveva dire qualcosa, una domanda ce l'avevamo anche per lui, di Federpubblicità. la pubblicità aiuta la libertà di stampa o al contrario la limita?
Allora, una volta si diceva che fare l'informazione commerciale, ovviamente questo non è informazione, nel senso che noi in questo momento parliamo di informazioni giornalistiche di libertà di stampa. La pubblicità stanno è quindi ovviamente non è informazione. Però negli anni 70, nel 68 si parlava della pubblicità come i possessori occulti, quando però in Italia c'erano cose bellissime come Ferrovello. Ovviamente io dico che la pubblicità, in realtà non siamo per soldi occulti. Una pagina pubblicitaria fa il suo mestiere, vuole informare, anzi vuole vendere, quindi, e dire ragazzi c'è questa cosa, compratela, e fare il suo mestiere in maniera abbastanza palese. E se uno vuole vedere uno spot pubblicitario lo vede, se uno lo vuole vedere cambia canale. Ovviamente, come dicevo prima, va sulla seduzione, quindi va tutelato il consumatore, c'è un codice di autodisciplina di pubblicità che è in vigore da 40 anni e che i pubblicitari, proprio sapendo del loro potere, si sono dotati di questo. Ovviamente c'è chi, come Oliviero Toscani, ha deciso di apposta di non rispettare questo codice. Ma veniamo a questa serata. La libertà di informazione è legata più che al discorso di se la pubblicità influisce sulla mente del consumatore, che in parte è una cosa importante, ovviamente, perché gli spot pubblicitari.
A me interessa capire se parte lo so, ma se influisce sulla mia libertà di informare. Ho almeno tre episodi, tu mi dirai di no, io ho almeno tre episodi recenti di gente infastidita dall'informazione fatta che ha tolto la pubblicità alla mia radio, al mio giornale e a una televisione dove lavoravo.
Così.
Quello però dipende dalle aziende, non dai pubblicitari. Sì, lo so.
Questo, ad esempio, non a caso la legge del Pilone che parla di uno dei gangli del fattore economico. In fondo la libertà di informazione è legata anche alla ripartizione del mercato pubblicitario in Italia, soprattutto in un discorso di informazione privata, dove ovviamente il settore privato vive con la pubblicità. Le radio private, le radio libere, tra virgolette, adesso non possono agire se non hanno la pubblicità, perché ovviamente è la loro forma di sostentamento. Se le risorse pubblicitarie sono tutte a senso unico, ovviamente questo è un problema di libertà di informazione, questo è indubbio. Quindi il discorso sulla libertà di informazione e la pubblicità è perché, tra l'altro, io quando per il discorso della radio, la televisione ha 10 volte rispetto agli investimenti che vengono fatti sulla radio a livello nazionale, quindi 10-1, nonostante probabilmente l'audience e gli ascolti siano diversi, il rapporto non è a questo livello, quindi probabilmente le scelte anche dei grandi investitori e dei pubblicitari che li seguono non sono così attenti anche ai cambiamenti che ci sono in atto, perché c'è un rilancio della televisione, c'è un rilancio della radio, volevo dire, ma anche ci sono tutti i nuovi scenari che stanno avvenendo avanti. Sono d'accordo con quello che ha detto prima Patrone, che noi stiamo parlando di TV pubblica, monopoli, eccetera. In realtà la scelta di Mediaset, ad esempio, di acquistare CNN va oltre, cioè adesso valgono purtroppo RAI non è la BBC, come cantava Arbore, quindi non produce i programmi, nonostante abbia migliaia di dipendenti, non ha autori che creano programmi di compra da una società olandese che adesso è stata comprata da Mediaset, e quindi i programmi di maggior ascolto sono prodotti da Mediaset. E ovviamente questo onora la merito a Mediaset, perché ha fatto un sacco matto ed è riuscito ad acquistare chi produce le idee, i programmi della RAI. Quindi diciamo che il problema è sicuramente per un pubblicitario sarebbe avere dei buoni programmi dove mettere della buona pubblicità che venga ascoltata. E il carosello, quando c'era il monopolio, c'era una buona TV, la RAI funzionava bene, ovviamente aveva un sacco di paletti e funzionava. Se c'è un sacco di pubblicità all'interno di tutti i programmi, l'effetto zapping per noi è molto alto. Quindi ovviamente anche il pubblicitario avrà interesse che il posto per migliore dimensione. Ovviamente il mio è un percorso molto di parte. Però l'attenzione è che noi stiamo parlando di una TV pubblica, di uno scenario attuale, ma presto ci saranno cioè, i satelliti che saranno rilevanti, ma c'è tutta la nuova produzione attraverso internet, che è uno scenario che è futuribile, ma nel giro di 5-10 anni sicuramente cambierà completamente. Ovviamente acquistare, come è stato fatto, come dicevo prima, chi produce le idee che possono andare su telefonino, che possono andare su internet, che possono andare su altri canali che non siano quelli televisivi, è veramente uno scacco matto. Ovviamente adesso bisogna sperare che la RAI faccia come la BBC, ritorni a essere la RAI che produceva i programmi che sperando che ritorni a dare una buona televisione. Anche questo non si cambia la pubblicità, ovviamente, perché se c'è una buona qualità del mezzo c'è anche una migliore accettazione degli spot che ci sono dentro. E ripeto, la pubblicità fa il suo mestiere, quindi non si nasconde, dice io voglio vendere qualcosa, ovviamente dovrà cercare di usare un'etica per farlo al meglio, però non è come chi invece vende idee o manipola le idee senza farlo sapere, cioè l'informazione dovrebbe essere un altro cosa.
Grazie. Adesso era previsto un intervento anche, allora Pivanti mi pare della CGIL ha rinunciato, però Sonia Bergamaschi voleva parlare, docente di ingegneria informatica. Allora Pivanti prende la parola.
No, io non faccio un intervento, faccio una riflessione, nel senso che io sono perfettamente d'accordo sull'impostazione, pongo un problema a tutti noi, a partire dai giornalisti più importanti. C'è un'area del mondo che è scomparsa da tempo in formazione, il mondo del lavoro. Che cos'è che voglio dire? Voglio dire che se progressivamente pezzi interi di questa società scompaiono nel loro modo normale di vivere, dall'organizzazione del lavoro, alla loro posizione, e se automaticamente e infatti aumenta la separazione tra le persone e la politica, cala nel tempo la capacità di difesa della nostra democrazia e della libertà in quanto tale. E questo è un primo passaggio. Io sono francamente sconcertato a vedere le questioni operaie o le questioni pensionanti solo se, e fa notizia sicuramente,
i
sindacali sono contestati a Mirafiori, ma quando Mirafiori 2 anni fa da quei lavoratori si stava perdendo il lavoro, non c'era una colpo in TV, non c'era molte volte nemmeno un colpo di informazione. Lo dico perché va ricostruito un rapporto davvero democratico fra l'informazione, i soggetti come base fondamentale per la difesa della democrazia e della libertà, come è avvenuto nel referendum sulla Costituzione, tanto per essere chiaro. Lo dico perché vedo la politica italiana destinata in tempi brevi a subire un profondo cambiamento, il distacco fra le forze, fra i lavoratori, i pensionati, la politica, anche il centro-sinistra, si sta sempre più allargando. Per le questioni che tu uscivano, non solo, per le condizioni di vita, per le mancate risposte. Quindi credo che ci sia questa necessità di ridare voce chiaro, sia nelle grandi questioni che anche nelle piccole temi, sia anche nella locale convenzione. Poi c'è un altro tema che io penso dovrà uscire. È possibile pensare a libertà di informazione se a distanza di 3 anni c'è ancora un contratto nazionale di lavoro che è fermo, ed è fermo su una questione precariato, e dentro questo la voglia di bloccare dei giornalisti, la voglia di bloccare la libertà di espressione. Perché non solo nessuno pagherà i 100.000, ma voglio vedere il ragazzo, la ragazza, il giornalista che viene pagato adesso a 10 euro, 20 euro, eccetera.
Anche 5 euro, meno.
Pensare di fare delle indagini. O fare le cose che ha fatto qualche giornalista, penso all'intervento fatto, all'indagine fatta l'anno scorso sull'Espresso, su una questione che era lavoro nero, che poi del lavoro scomparso, i 129 morti ammazzati dalla mafia, su una questione che era lavoro nero, come l'ordine.
Adesso è il momento anche delle donne, lo so già, Caterina.
Avevamo rialzato però una battuta giusta, visto che si è comunque aperto il dibattito. Intanto appunto come associazione circolazione donna, una situazione che dirigo da 10 anni, ci siamo sempre posto tutto il problema della diffusione della cultura delle differenze di genere anche appunto nella lettura della realtà e quindi nei mezzi di informazione. E la nostra sfida fin dall'inizio è sempre stata quella del mainstreaming, cioè di poter arrivare non soltanto alla stampa, diciamo, più specializzata, quindi alle riviste delle donne, alle riviste che da più anni si occupavano di questi temi, ma naturalmente arrivare nei mezzi di informazione, insomma, generali. E devo dire che la fatica fatta per portare i nostri contenuti nelle testate locali, ma anche nazionali, nelle reti televisive, è stata veramente tanta. Cioè abbiamo visto quanto sia difficile portare un'ottica di genere sui temi del lavoro, sul tema dell'occupabilità quindi femminile, sul tema delle donne della politica, piuttosto che sui temi appunto di servizi e così via. Quindi una fatica grande, e abbiamo visto a volte, molto spesso anche iniziative di enorme rilievo. Faccio soltanto un esempio, non so, la venuta della ministra appunto Finocchiaro, che ci fa inaugurare un altro centro, come è andato in ultima notizia della stampa appunto, o che hanno disegnato del telegiornale locale. Quindi insomma una difficoltà molto pesante di far arrivare questi ragionamenti insomma, dove c'è l'informazione. Ecco, ma nonostante questo le cose stanno cambiando, seppur lentamente, il lavoro fatto, insomma, penso anche alla costanza con cui lavoriamo su questi temi viene premiato. Naturalmente i risultati migliori li abbiamo avuti e li stiamo avendo anche quando possiamo, tra virgolette, permetterci delle trasmissioni speciali, diciamo così, da noi progettate, realizzate, come adesso ad esempio questa trasmissione che si chiama La Città delle Donne, che è un radiogiornale che va proprio appunto sulla radio di Roberto, quindi su Modena Radio City, quindi è un radiogiornale delle attività che le amministratrici locali stanno facendo sul territorio. E comunque, nonostante questa scelta quindi di trasmissioni dedicate, l'obiettivo è sempre stato quello del mainstreaming, cioè arrivare con i nostri contenuti nell'emittente ascoltata da tutti, che arriva a tutti. E ci tenevo a dire un'altra cosa. Ecco, avevo preparato diversi spunti, però vorrei così lanciare qui soltanto proprio spot 2. Uno è il tema del linguaggio, cioè di quanto appunto il linguaggio, insomma, usato dall'informazione, sia ancora molto sessista, diciamo tra virgolette, insomma, vengono usate sempre insomma, delle immagini che insomma, non ci appartengono tanto. Pensiamo a tutto il tema del rosa, cioè l'impresa in rosa, la politica in rosa. Ecco, devo dire che tra tutto questo terrei molto volentieri le quote rosa per poter provare a cambiare la politica e dare un'immagine della politica differente, anche perché tra i nomi citati qui da Travaglio e tutti gli altri, fortunatamente insomma le donne non ci sono, quindi insomma forse non arrivano in potere e quindi insomma forse
se vuole ne citiamo
qualcuno. No, hanno rubato, no, non è vero.
No, si possono citare.
Ecco, dicevo il linguaggio che secondo me deve iniziare anche appunto a declinare al femminile alcune cariche, alcuni incarichi, quindi io per esempio parlerei di sindaca piuttosto che di sindaco, di assessora piuttosto che assessore quando sono delle donne, perché questo linguaggio è così maschile, perché le donne hanno avuto un accesso alla politica, quindi ci tramandano anche questa assenza delle donne dalla pratica pubblica. Invece insomma le donne,
vabbè, questo poi non è un tema di informazione,
secondo me è un ragionamento sul linguaggio e su come rappresentiamo con il linguaggio la realtà, lo dobbiamo fare. Un'ultimissima cosa, e ovviamente chiuso, il tema di internet e della comunicazione online. Io credo che quella sia veramente una sfida che abbiamo davanti e un importante strumento. Tant'è che proprio per andare verso una libertà dell'informazione, ecco, noi come Centro di Documentazione Donna,
su questo tema
delle newsletter,
su questo tema di internet,
lo stiamo veramente sviluppando in ogni senso, su ogni progettualità, su ogni argomento. E credo quindi che questo sia uno spazio comunque molto più democratico rispetto ad altri spazi dell'informazione, proprio perché noi lo viviamo veramente come uno spazio più libero, dove le persone si possono incontrare, relazionare, scambiarsi pareri e anche appunto condividere iniziative e prese di posizione. Credo che questo tema della rete sia un tema veramente molto femminile, che favorisce proprio una comunicazione alla pari, una partecipazione reale delle persone. E devo dire che questa strada dell'online l'altra, credo, anche dal punto di vista storico delle donne, prima c'era qualche interlocutore, non so se c'è ancora, che è la presidente appunto di Noi Donne, una rivista che è nata nel 44, oggi disponibile anche online, e proprio attraverso il sito veramente le informazioni circolano molto più rapidamente e permettono la partecipazione più ampia. Grazie.
Scusate. Grazie, adesso interviene su questo l'avvocato, perché non ci tiene alla finale, dopo no, però deve dare una risposta. Lo so, ma deve dare una risposta su questo, poi subito Sonia Bergamaschi.
Do io solo un minuto, perché pur condividendo, come dire, il fatto che internet è un mondo ovviamente pieno di possibilità e di prospettive, anche ha per ora questa caratteristica di rete democratica e che interessa i giovani, eccetera. Io però ho una... credo che dall'esperienza dobbiamo imparare una cosa, cioè dal 90, quindi da tanti anni, da quando si è posto il problema della regolamentazione dell'informazione in Italia, si è sempre sentito il leitmotiv, il pluralismo ce lo darà l'evoluzione tecnologica. Allora, prima era il satellite, il cavo, adesso è il digitale. Questo non solo a livello italiano, anche in realtà a livello europeo, cioè tutti coloro che hanno negli anni consolidato delle posizioni di grosso potere di mercato nella televisione hanno sempre cercato di evitare l'interferenza dei legislatori dicendo che tanto c'era l'evoluzione tecnologica e che così avremmo risolto il problema. Questo non è vero. Io credo che oggi, al di là delle sicure certe opportunità che internet o la radio, la stessa stampa, che in Italia è un mercato molto concorrenziale contrariamente alla televisione, questi ambiti danno delle possibilità evidentemente di espressione, di pluralismo maggiore, però è anche vero che bisogna affrontare il Moloch televisivo, perché a tutt'oggi la popolazione italiana riceve la stragrande maggioranza delle informazioni dalla televisione generalista, quindi di lì non si scappa e bisogna anche stare attenti, perché proprio coloro che vogliono difendere l'attuale assetto della televisione cercano di darci a bere che le grandi magnifiche sorti progressive della tecnologia ci daranno libertà di informazione. Io credo che questo non sia vero. Grazie.
Grazie. Trovo un allarme molto, molto importante, forse ora Sonia Bergamaschi cercherà di smentire questo.
Sì, ingegneria informatica, quindi non credo che sia vero, perché non credo che sia possibile mettere sullo stesso piano il satellite col digitale terrestre con internet. Internet se le tariffe di accesso ad internet, come sembra, diventeranno sempre più competitive, se ci sarà una politica di connessione a bassissimi costi, per una fascia di popolazione sotto i 35 anni sono uno strumento. I ragazzi sotto i 35 anni non la guardano la televisione, guardano i film su Sky,
ma
guardano gli altri programmi terribili che stanno diventando sempre.
Ma non è vero niente, signora, ma dove le vede le statistiche? Ma ha idea di quanta gente non fa altro che guardare la televisione?
Sì, ma non i ragazzi giovani, non i giovani, come diceva prima il magistrato, non è così. I giovani non la guardano la televisione.
Vabbè, ci avremo dei dati.
Ma i giovani, se qualcuno di voi ha le...
Certo, sono,
poi va, sono, mangiano a casa, la guardano.
Sono i ragazzi più teledipendenti d'Europa, i ragazzi italiani. Io non so veramente di che stiamo parlando.
Stiamo parlando almeno.
Beh, però ascoltiamo, facciamo finire il discorso.
Io conosco una fascia di giovani abbastanza vicini, diciamo, a una cultura di tipo scientifico. Conosco dei giovani dai 20, dai 19 ai 23 anni. E vi garantisco che questi giovani alla sera vanno fuori con gli amici, vanno su internet e non guardano la televisione. Poi lei può dire che statisticamente questo non è vero, ma...
No, ma è un segnale importante.
Scusate,
e
no,
non... punto,
sì.
Quello di poter avere dei punti, dei momenti in cui si possono diffondere con una certa libertà delle informazioni, questo è verissimo. Questo sta succedendo in molti paesi europei. E un altro elemento che, di cui volevo chiedere al signore della radio, mi sembra un'iniziativa nata recentemente, questa delle radio e degli atenei, anche questo non può muovere una controinformazione? Questa è la domanda. Volevo chiedere se anche il fatto che partono delle esperienze di attivazione di radio presso gli atenei, quindi da giovani, non possa muovere un po' le acque della comunicazione dei giornali. Riprendo quello che diceva il magistrato, spessissimo nei giornali italiani non è descritto quello che è successo, ma sono descritte le opinioni su qualcosa che non conosciamo da parte di questo rappresentante del governo o di quest'altro. Quindi volevo chiedere se lei pensava che l'iniziativa di queste radio, che quindi possono nascere spontaneamente dai giovani, possa muovere un po'.
Le rispondo. Io penso che qualunque iniziativa che nasce dai giovani, o che siano universitari, o che arrivino da qualunque altra parte, certamente va in questa direzione, quindi è ben accetta. E se questo funziona come scuola di giornalismo, come hanno funzionato le radio negli anni 70, è ben accetta. Per quanto riguarda l'aspetto televisivo, la televisione purtroppo viene vista, e la televisione purtroppo crea dei modelli spesso sbagliati. Basta vedere nelle fasce più interessanti che tipi di programmi vengono fatti. Io mi riferisco ai reality, che oltretutto con l'acquisizione di Endemol si è visto da dove arrivano. Questi vengono visti, purtroppo, questo è un dato di fatto. Se poi esistono delle realtà dove viene privilegiato internet, ben venga. C'è da fare anche una considerazione legata a internet e legata all'informazione. Oggi, per scelte delle compagnie telefoniche, internet non costa molto, costa pochissimo usufruire di internet, e quindi avere informazioni da internet, ma costa molto fare informazioni su internet. Questo è un passaggio che certamente non va nella logica di una libertà di informazione, o perlomeno di un sistema paritetico per fare informazione. Comunque, per quanto riguarda l'aspetto universitario, certamente è un passaggio importante e può anche ridar vita a iniziative vecchie. Il voler riscoprire le radio poi fondamentalmente serve a questo. Potrei andare anche per slogan, progettare, e dico questo, progettare il futuro anche legato alle normative sull'informazione. È un passaggio che serve e viene fatto meglio quando si conosce poi la storia che è stata passata. Quindi, secondo me, qualunque progetto di questo genere è ben accetto, fermo restando che poi anche lì non ci sia un'università che pilota l'operazione. se questo viene dai singoli. E qui è anche la differenza che determina internet rispetto al contenitore FM degli anni 70. Prima era una necessità creare un gruppo di amici per mettersi in una soffitta e fare informazione. Internet oggi prevede anche che sia il singolo che riesce a mettersi dietro a un computer con un microfono, quello che vuole, e fare informazione, salvo l'aspetto prettamente economico che dicevo prima. Comunque, ben venga.
Poi forse uno dei problemi è anche che la radio delle donne per le donne, la radio degli universitari per gli universitari.
Ma io legato all'aspetto donne che devo fare... Forse sono controcorrente, perché io vivo ad Empoli, vivo in un comprensorio che è compreso, tra virgolette, da 11 comuni. In questi 11 comuni, 9 sindaci sono donne. I responsabili delle testate giornalistiche
Gita ad Empoli,
locali sono tutte donne. E quindi io mi trovo sinceramente in difficoltà, non in difficoltà per in quanto
no,
donna,
ma,
io
problema, no.
Ma in difficoltà perché purtroppo non tocco con mano questa situazione.
Per fortuna.
E donne brave.
Sì, certamente. E quindi questa cosa non riesco a percepirla.
Quanto sono grandi?
Sono comuni, il più grande è Empoli che fa 45.000 abitanti. Comunque è comunque un comprensorio che...
L'unico comune d'Italia fallito e aveva come sindaco.
Quindi queste esperienze ci sono anche in realtà...
Allora, voleva... Adesso io
ora di finirla.
Volevo spezzare una lancia a favore dell'esperienza indicata dal signore, no? Anche approfittarne per indicare un grado di civiltà evidentemente della nostra città, che si specchia anche nel fatto che la tortura subita da Travaglio per i clacson per la vittoria del Milan in Coppa è durata pochissimo. L'ho visto, hanno suonato in 3 o 4. Comunque Patrone voleva intervenire su internet anche.
Sì, io non volevo minimizzare l'importanza della televisione, assolutamente. Mi dicono, leggo sui giornali, che il target di pubblico è un po' cambiato e alcuni fallimenti clamorosi di alcuni programmi di questo inverno. Io ho contribuito al fallimento di tutti perché non ho visto neanche nessuno. Ma,
però la gente lì continua a essere in televisione.
No. Però sto dicendo, sicuramente il target sta un po' cambiando. Quando uno è interrotto anche quando guarda il telefilm preferito, il film rarissimo e di solito ho già visto 20 volte, e la pubblicità sta forse un pochino cambiando, riposizionandosi sul tipo di prodotto, probabilmente ha una fascia di pubblico, probabilmente, che non significa che i giovani non guardino la televisione perché le doti sono massicce, però questo di internet io l'ho citato come esempio. Da un lato, voglio dire, a me ha impressionato, il New York Times sta progettando forse di non andare più in edicola, ne stanno discutendo, poi lo faranno o non lo faranno, perché dicono che gli costa tantissimo e che in realtà forse si possono offrire servizi informativi in reso. L'altro vedo il comportamento di una maggiorenne, ma insomma dei ragazzi qua in casa, e mi sembra, poi la guardano la televisione, l'hanno guardato anche dosi macicissime, ma... Quello che io sono preoccupato, si è detto che i costi di accesso oggi sono forse bassi, comunque sopportabili. Non sempre è vero, le tariffe spesso sono di non ragionevolissima comprensione qual è più conveniente. Mi piacerebbe un sistema preventivo di trasparenza delle tariffe da parte di chi mi fornisce il servizio, perché la chiave di volta sarà nell'oligopolio, nell'abbonarsi, sul tipo di abbonamento, sul tipo di servizio. Ci sono aspetti un po' inquietanti, Yahoo e Google si sono messi d'accordo con la Cina per oscurare i loro motori all'interno coi caratteri cinesi, quindi non si può accedere. Addirittura uno è stato messo in galera in Cina perché aveva mandato a Yahoo, cioè Yahoo ha fatto la spiata al governo cinese, gli ha detto chi era. Quindi diciamo che non è tuttora, non è tutto pluralismo quello che luccica. Io sono un po' preoccupato perché vedo che io per primo, siccome è molto efficiente, vado sempre su Google. Google come seleziona la priorità è una cosa con cui mi dà il risultato? No, voglio dire, magari è oggettivo, però da ignorante, non sono certo come lei, mi rendo conto che una qualche interazione si può fare. Può essere la frequenza del termine, la rilevanza, il sito sponsorizzato. Ecco, allora... Tanto cominciamo sulle tariffe, che questo è un compito nostro del legislatore che dovrebbe controllarle. Invece sappiamo benissimo che l'oligopolio nel settore della telefonia e dell'informazione in genere è stata una iattura, esattamente come per le televisioni, e lo è tuttora. Stanno entrando molti operatori che dipendono da finanziatori esteri, ormai sono dominanti nel mercato italiano. Questo non mi preoccupa per nazionalismo, ma per trasparenza complessiva, e non vorrei che finisse come con le televisioni, perché io mi ricordo che quando nacquero le prime TV private, ma ancora le prime radio, perché sono vecchio abbastanza da ricordarmi le prime radio, Radio Genova International, anche lì International andava, una delle prime che captai, che si diceva avremo l'informazione diffusissima, la radio di quartiere, e qui la tecnologia è completamente diversa, me ne rendo conto. Sì, però siamo tutti indotti ad andare a cercare quello che mi dà il servizio più velocemente, il motore di ricerca che mi risponde, almeno così credo. Vorrei ragionarci stavolta prima, almeno sulle tariffe, prima di trovarmi un moloch che mi fa la tariffa, mi fa le ricerche, mi dice quali sono i siti che devo preferire. Poi lo so che se sono inglese, francese, magari anche tedesco, lo spagnolo, me li trovo, ma devo sapere l'inglese, il francese e magari il tedesco, lo spagnolo, e sapere dove andare a trovare, che non è semplicissimo. Scusa.
Bene, io direi, c'è qualche domanda tra il pubblico, qualcuno che, perché qui la serata
non è ancora cotto,
è avanzata, c'è qualcuno che ha ancora la resistenza per fare domande? Se no chiediamo a Marco Travaglio come per... No, chiede nulla. Vuoi che andiamo, ci fermiamo? Non fai ricomparire qualcuno dei fatti scomparsi? Gli ultimi fatti scomparsi, raccontaceli qui. Uno.
Ma è proprio per fare del male alla gente. Cioè, non sono fatti piacevoli. Mi risulta che hanno condannato dei poliziotti a Genova per i fatti di Genova, non l'ho letto da nessuna parte, adesso lo sto verificando. Invece sono certo che hanno condannato Dell'Utri in appello a Milano per estorsione, ma visto che era una condanna e non una soluzione, allora la Corte d'Appello di Milano non piace più e quindi non hanno fatto sapere niente. Estorsione insieme a un boss mafioso. Interessante vedere come l'ANSA ha cercato di nasconderla ed è perfettamente riuscita, perché il titolo della notizia era sponsorizzazioni, due punti, Dell'Utri condannato. Non l'hanno condannato perché sponsorizzava, perché sponsorizzare non è reato naturalmente, l'hanno condannato perché si voleva indietro la metà di una sponsorizzazione da un imprenditore di Trapani, che dato che i soldi in nero non glieli voleva dare, perché Dell'Utri li voleva in nero, allora si è visto un giorno arrivare in casa il capo mafia di Trapani, che ripeteva la domanda per conto di Dell'Utri. Il recupero crediti fatto dai boss mafiosi è molto più efficace che fatto da un impiegato di Publitalia, ma l'imprenditore ha resistito e non ha pagato nemmeno davanti al boss mafioso e ha denunciato tutto alla procura di Palermo, che ha mandato gli atti a quella di Milano, che ha fatto il processo, e Dell'Utri e il boss mafioso, che si chiama Virga, sono stati condannati per tentata estorsione in primo e in secondo grado. Tentata ovviamente perché l'imprenditore non ha pagato. Non era male come notizia nel 15° anniversario della strage di Capaci raccontare che c'è un senatore della Repubblica che usa i capi mafia per il recupero crediti, tra l'altro per recuperare crediti che non gli sono dovuti e per giunta in nero, però purtroppo non l'ha raccontata nessuno. L'ultima notizia scomparsa, adesso è talmente scomparsa che non me la ricordo nemmeno io, ve la dovevo raccontare, ma no. Ah sì, certo. Ieri a Teramo hanno assolto 4 ucraini, e uno dirà, ma chi se ne frega con tutti gli ucraini che ci sono in giro, eccetera. No, questi sono 4 ucraini speciali, erano arrivati nell'ottobre del 2005 in Italia a bordo di un furgone, perché facevano sempre il viaggio Leopoli-Napoli, a Napoli portavano chincaglierie per bancarelle di mercatini rionali, le solite robette che si comprano al mercato delle Pucci. Li fermano a Teramo perché un certo Mario Scaramella ha segnalato alla polizia di Napoli, ha segnalato alla polizia di Napoli che sta arrivando un furgone dalla Russia che trasporta armi da guerra, come si chiamano? Granate. Non c'è nemmeno il lanciagranate, quindi insomma è una roba incredibile, ma questi vengono veramente arrestati per introduzione nello Stato italiano di armi da guerra e progettata strage, e languono in carcere per un anno e due mesi. Dopodiché viene arrestato Scaramella dalla Procura di Roma per calunnia nei confronti di un russo che a suo dire era il destinatario finale delle due granate, cioè l'uomo che doveva materialmente assassinare Guzzanti e Scaramella. I giudici di Teramo scarcerano i quattro e cominciano a farsi venire qualche dubbio. Sulla credibilità di Scaramella non gli era bastata la faccia, evidentemente. Scaramella è uno che basta vederlo in faccia per rendersi conto di chi è. E scarcerano e li mandano ai domiciliari, dove rimangono altri sei mesi. Ieri il Tribunale di Teramo ha assolto i quattro ucraini, stabilendo che sono stati calunniati, che le armi non le avevano portate dalla Russia ma gliele hanno messe in Italia durante un trasbordo di merci da un camion all'altro, e che Scaramella è coinvolto in quel traffico di armi per il quale sono stati in galera per due anni gli ucraini. Cioè sono due persone, sono quattro poveracci, uno è un bracciante, l'altro è un agricoltore, l'altro è un dentista di 30 anni, l'altro è un ragazzino, che sono stati rovinati per due anni a causa delle calunnie messe insieme da Scaramella e da Guzzanti, cioè dal capo e dal vice capo di una commissione parlamentare di inchiesta nell'esercizio delle sue funzioni. Se non avete letto Repubblica stamattina non sapete questa storia, perché non l'ha raccontata nessuno, naturalmente. Ora voi immaginate se avessero assolto un politico perché era stato calunniato da un pentito di mafia, no? Avremmo le prime pagine dei giornali piene di gente che strilla contro le toghe rosse, contro i pentiti, contro il giustizialismo, il nuovo caso Tortora, chi paga, no? Questi poveretti, anni di carcere, innocenti, eccetera. Abbiamo quattro casi Tortora veri, no? Veri, calunniati non da un pentito di mafia, ma da un senatore della Repubblica e da un super consulente pagato da noi per raccogliere minchiate in giro per il mondo. Ecco, questo fatto non esiste nella televisione italiana, né nella televisione del centro-sinistra, né nella televisione del centro-destra, che poi regolano i loro conti sotto banco, trattando e ricattandosi a vicenda come hanno sempre fatto negli ultimi anni. Ecco, questi sono tre esempi di tre cose che si potrebbero vedere. La quarta è che stanno arrivando le intercettazioni dell'Unipol, della Popolare di Lodi e di Ricucci, con i politici di destra e di sinistra al Parlamento, il che spiega perché c'è un'accelerazione per impedire la pubblicazione delle intercettazioni, che stanno arrivando, le sta mandando la giudice Clementina Forleo al Parlamento, e quindi si potrà sentire, se non passa prima la legge, D'Alema che parla con consorte e che cosa si dicono.
Grazie a tutti.